Eccoci qui con una puntata dedicata agli autori dell'esistenzialismo. Abbiamo già detto in una puntata dedicata proprio all'esistenzialismo che l'esistenzialismo è un insieme di filosofia, un movimento culturale che c'è stato prevalentemente tra le due guerre mondiali, quindi circa tra 1920 e 1940, e che quindi ha colpito e ha coinvolto persone che hanno vissuto questa situazione nel periodo bellico e post-bellico. L'esistenzialismo, come suggerisce la parola, è proprio legato all'esistenza umana, quindi com'è la natura umana? Questa è una delle domande che si sono posti questi autori e un'altra domanda importante è che cos'è l'essere, qual è il concetto di essere e che cosa significa essere, soprattutto nella società del Novecento. Principali esponenti l'abbiamo visto Heidegger, Jaspers, Sartre, Marcel e Abbagnano. In un video dedicato ci siamo occupati di Heidegger, quindi se vuoi approfondire Heidegger, che in parte è stato un esponente dell'esistenzialismo, solo in parte, però puoi andare a vedere proprio il video dedicato. Invece in questa puntata ci occupiamo di Jaspers, di Sartre, di Marcel e di Abbagnano. Iniziamo proprio con Karl Jaspers, tedesco, vissuto nel 1883, è nato e morto nel 1969. Si era laureato in medicina perché lui era anche uno psichiatra, oltre che un filosofo. È stato docente di filosofia presso l'Università di Heidelberg e da principio si dedica prevalentemente alla psicologia. Il suo tipo di scrittura è una scrittura molto diversa rispetto a quella di Heidegger. Heidegger, con una complessità, con una poesia, anche delle volte difficili da comprendere. Se leggete Heidegger è decisamente complesso, anche proprio nella sua modalità di scrittura. Invece, Jaspers è molto comunicativo, non che Heidegger non lo fosse, ma cerca proprio di essere distante dall'approccio di Heidegger, vuole essere vicino alle persone, a comunicare in modo diretto e la filosofia e la psicologia. Interessante dire che nel 1937 lui abbandona per forza di cose la cattedra di filosofia proprio perché non era filonazista e in questo caso è diverso rispetto a Heidegger perché lui inizialmente aveva, lo abbiamo visto, aveva sposato diciamo, l'orientamento filonazista per poi dopo dimettersi anche lui e ne pagò poi le conseguenze. Quali sono le opere principali? Io qua vi ho menzionato alcune opere, poi da psicologo vi ho menzionato due opere di psicologia, psicopatologia generale, perché ricordiamoci lui è stato psichiatra, si è dedicato molto anche alla psicologia, psicologia delle visioni del mondo, interessantissimo, e poi invece per quanto riguarda la filosofia, sicuramente Filosofia del 1932, che è in tre volumi con l'orientamento filosofico nel mondo, chiarificazione dell'esistenza e metafisica. Ma vediamo proprio nel concreto perché Jaspers è stato un esistenzialista e soprattutto quali sono le sue teorie principali. Ecco, iniziamo soprattutto col fatto che lui, anche da buon psichiatra, si focalizza prevalentemente sull'uomo, sulla sua esistenza. La filosofia serve proprio a questo, serve proprio a conoscere l'uomo e a prendersene cura. E infatti si distacca molto dalla scienza, perché la scienza vuole oggettivare, vuole quantificare. Invece, la filosofia no, la filosofia vuole comprendere, vuole conoscere e l'oggettivazione, la scientificità della scienza stessa cozzano un po' con la filosofia, perché l'uomo va oltre la scienza, trascende il mondo e quindi il focus di Jaspers è proprio quello di capire come è fatto l'uomo, che cosa pensa, conoscerlo e prendersi cura dell'uomo. E questo è secondo lui il vero scopo della filosofia. Vediamo il secondo punto che è l'esistenza nel mondo e nell'altro. Sì, perché l'esistenza per lui è ricerca dell'essere. Però questa ricerca dell'essere non ha mai fine, è una continua ricerca. Qua mi ricorda molto Socrate, no? Nel suo dire: che non c'è mai fine alla conoscenza. Ecco, l'esistenza è proprio una ricerca dell'essere. Noi nasciamo, già dal primo gemito cerchiamo l'essere e fino all'ultimo lo cerchiamo perché non l'abbiamo ancora trovato. È un po' anche questo abbraccio che dicevo nella primissima puntata di filosofia, quando Platone diceva che la filosofia è un po' come due amanti, che non riescono mai ad afferrarsi del tutto, non riescono mai a comprendersi e unirsi completamente, perché c'è sempre una ricerca. E l'essere infatti è sfuggente, sfugge, e l'esistenza è proprio questa, una continua ricerca dell'essere. E l'esserci, che ricordiamo essere l'uomo, è nel mondo, è gettato nel mondo, come diceva Heidegger, insieme ad altre cose, ad altri elementi. Quindi l'uomo è all'interno di questo mondo insieme a cose ed elementi. E attenzione, perché questo è un aspetto importante di Aspas che non sempre è facile comprendere. L'uomo sceglie di essere, è libero nel mondo, ma è una libertà condizionata dalla situazione di fatto. Questo cosa significa? Significa che l'uomo può scegliere di essere, è libero appunto nel mondo di scegliere, come dire, quella determinata cosa o di fare quell'altra determinata cosa, ma dipende dalla situazione di fatto che io ho, e lo spieghiamo meglio nella prossima slide. Qua la situazione di fatto, che cosa vuol dire? Vuol dire che facciamo proprio un paragone. È un po' come se io in questo momento nasco e ho già scritto chi sono. Quindi chi sono, con chi mi interfaccerò nel mondo, che tipo di famiglia avrò, che tipo di sofferenza avrò, che tipo di carattere avrò, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente questo è già stato scritto. Io devo scegliere di essere quello che sono, ma in realtà è una scelta condizionata, nel senso che io non posso scrivere, dire dall'alto, dire no, guarda, io decido di nascere con queste condizioni. Non lo posso fare. Posso semplicemente scegliere di essere quello che è la situazione di fatto, quello che è. Che però, come si può capire, non è una vera e propria libertà, perché io in realtà non sono libero di scegliere quello che sono. Supponiamo che adesso sono, prendiamo a prestito Platone, sono nell'iperuranio, devo nascere domani. Io non posso andare a dire a Dio, a chiunque, al cosmo, eccetera, guarda che io voglio nascere con una famiglia meravigliosa, mulino bianco, eccetera. Voglio avere questo carattere, voglio fare. Non si può fare. Noi nasciamo con una situazione di fatto. Quindi dobbiamo scegliere di essere noi stessi e scegliere incondizionatamente la situazione di fatto. Perché dire in realtà non abbiamo le condizioni, non possiamo dettare le condizioni per l'essere. L'uomo infatti non può scegliere perché tradirebbe se stesso. Questo che cosa significa? Perché poi sembra un po' un paradosso rispetto a quello che abbiamo detto prima. Proprio perché in realtà l'uomo non è libero, è la sua libertà è condizionata da quello che è già scritto. Quindi è un po' come se all'interno di un pallone l'uomo possa essere libero di scegliere, perché il pallone è già stato prefabbricato, ok? È già stato costruito. Facciamo anche l'esempio di una casa. Noi costruiamo la casa e sappiamo che quella è, non possiamo andare a fare grossi lavori di muratura all'intorno. Quindi quello è. Dentro la casa possiamo essere liberi di scegliere, ma all'esterno non possiamo farlo. Quindi qua c'è proprio questa impossibilità di esistere, cioè questo scacco, questo naufragio dell'uomo. Ecco che lì nasce questo esistenzialismo, tra l'altro abbastanza negativo, poi vedremo che invece a Bagnano lo trasforma in positivo, perché ci si rende conto che non si è molto liberi di scegliere, che non si ha la capacità di essere, come pensavano altri filosofi, il superuomo, in grado, questa visione positivistica, in grado di poter fare tutto, di poter conquistare il mondo, di poter fare mille cose, di poter cambiare tutto. No, in realtà l'uomo si rende conto che sta naufragando. Dove sta naufragando? Nella sua finitudine, nel suo limite, nella sua incapacità di essere libero di se stesso, perché comunque già dal momento in cui è nato è confinato ad essere quello e non può che essere quello, perché sennò si tradirebbe. Se tu nasci, si dice, se nasci tondo non puoi morire quadrato. Ecco, questo è un po' quello che dice Jaspers, cioè dice: se tu sei nato tondo, tu devi essere fedele incondizionatamente a questa cosa. Ti devi rendere conto che non hai grandi possibilità. Tu hai solo la possibilità, nel tuo essere tondo, di scegliere le cose del mondo, gli elementi, eccetera, ma non puoi diventare quadrato. Puoi essere solo tondo. È questo un po' il punto chiave dell'esistenzialismo. Bisogna capire questo naufragio dell'uomo, questa impossibilità di esistere veramente. Perché l'abbiamo visto prima, l'esistenza è la ricerca dell'essere senza fine. Quindi in realtà io non esisto mai, perché non raggiungo mai la meta, non raggiungo mai il punto finale, proprio perché è un continuo ricercare. Penso di essere arrivato ad un punto e non ci arrivo, non giungo ad una meta. E qui devo capire, come aveva fatto Socrate al tempo, che di quel puzzle che è la conoscenza della vita e di tutto, io posso avere solo dei piccoli pezzi, non posso avere tutto il quadro completo. Qual è la soluzione? Beh, allora, la soluzione è proprio quella, cioè comprendere la finitudine e la limitazione, continuare a cercare l'essere senza fini, perché questa è la natura umana. L'uomo non può vivere senza questo anelare, questa ricerca. E quindi l'essere che cosa fa? L'essere scappa, fugge, e allora l'uomo cerca di raggiungerlo, cerca di trascendere, cerca di uscire dal mondo proprio per ricercare questo essere che è un continuo, una continua ricerca. Ecco, adesso passiamo invece a Jean-Paul Sartre, vissuto tra il 1905 e il 1980, è stato un poligrafo. Che cosa vuol dire? Uno scrittore che si è occupato di vari argomenti, di filosofia, di psicologia, ha scritto anche romanzi, di teatro, di politica, insomma, veramente ha fatto tantissime cose molto interessanti. E qui vi cito solo alcuni dei testi, diciamo, interessanti anche dal punto di vista proprio della filosofia, di quello che vi dirò tra poco. Innanzitutto Essere e il nulla di 1943, che già ci fa capire chiaramente il fatto che lui, anche lui si è interrogato sull'essere. L'esistenzialismo è un umanesimo del 46, Le parole, che è un'autobiografia, tra l'altro lui ha vinto il premio Nobel per la letteratura, che però ha rifiutato, quindi ha vinto il premio Nobel proprio con questo Le parole, che è un'autobiografia. E poi vi cito anche Critica della ragione dialettica del 1960. Ripeto, questi sono solo alcuni, perché sennò veramente l'elenco in questo caso sarebbe lunghissimo. Però vi ho citato questi perché poi adesso nelle prossime slide vediamo proprio le teorie principali da cui, diciamo, queste sono le opere, fondamentali. Vediamo proprio il suo pensiero a partire da una sua frase: l'io non è un abitante della coscienza. Ecco, qui è un po' difficile da comprendere perché innanzitutto la coscienza per lui è l'essere nel mondo. La coscienza non esisterebbe, la coscienza dell'uomo non esisterebbe nel momento in cui non fossimo nel mondo. Quindi la coscienza sostanzialmente è legata alla relazione con gli altri. Questo è fondamentale. Quindi lui dice: non è una sostanza chiusa in sé, non è nell'iperuranio per riprendere Platone, non è una cosa che è avulsa dal contesto socio-culturale e relazionale, ma è qualcosa che sancisce proprio l'essere nel mondo. Quindi è in relazione con gli altri. Un altro concetto importantissimo è il concetto di immaginazione, perché Lui dice che l'immaginazione è una facoltà, è una capacità che l'uomo ha proprio di andare oltre la realtà, perché l'immaginazione è proprio questa. Io immagino qualcosa che non è nel mondo reale, quindi trascendo, esco, vado lontano da questo mondo e questa è una grande capacità tipica dell'uomo. Cioè l'uomo è capace di negare il mondo, quindi di mettere A uguale a non A. In ogni momento, in ogni circostanza, perché grazie al nostro cervello abbiamo la possibilità di andare oltre la realtà ed immaginarci, per esempio, un futuro. Infatti, il nostro cervello, rispetto al cervello degli altri animali, o delle altre specie, ha questa progettualità, questa possibilità di guardare verso il futuro, verso l'immaginazione di un futuro, l'immaginazione di quello che verrà, l'immaginazione anche di quello che potrebbe succedere tra 2 minuti. E questo ti consente proprio di negare il mondo per creare un mondo parallelo che trascende, quindi va oltre. Ecco, vediamo adesso il pensiero legato a essere nulla del 1943, perché lui dice: l'essere si manifesta in due modi, l'essere in sé e l'essere per sé. Questo è importantissimo. L'essere in sé sono le cose del mondo, in sé, ok? Quindi non è coscienza, ma entra in rapporto con la coscienza. Quindi l'essere in sé sono le cose del mondo. Invece l'essere per sé. Quindi per sé vuol dire essere autonomi, non in sé, non è inglobato dentro, ma è per sé, è proprio la coscienza dell'essere umano. È presente a se stesso ed è presente alle cose del mondo. Quindi vuol dire che la mia coscienza mi rende un essere per sé, perché vive autonomamente, entra in relazione con se stesso e con il mondo, ma non è un essere in sé. È un essere per sé, vuol dire che vive autonomamente, grazie proprio alla coscienza. E questo essere per sé rende nullo il puro dato della realtà per attribuire alle cose dei significati. Cosa significa? Che la mia coscienza è diversa dalla tua, che è diversa da quello dell'altro compagno, dell'altro studente o di qualsiasi altra persona. Perché? Quella che è la mia coscienza rende un significato alle cose diverso dal tuo. Prendiamo per esempio un evidenziatore. Questa è una cosa proprio molto semplice. Io do un significato a questo evidenziatore diverso dal tuo. Quindi rendo nulla, nullo il puro dato. Il puro dato è l'evidenziatore. Invece, la realtà è che tu magari lo vedi in un certo modo. E io lo vedo in un altro. Adesso l'esempio dell'evidenziatore è un po' estremo, però qualsiasi cosa può essere, che può essere una determinata situazione, un determinato paesaggio, qualsiasi cosa, io ne attribuisco un significato nullificando, quindi rendendo nullo il dato puro. Perché questo è un po' psicologia. Non è una pura sensazione, ma è una percezione e la percezione passa dalla nostra coscienza, quindi quello che vedo io no, e che al significato che do io a quella cosa non necessariamente è il significato che dai tu. Pensiamo anche alle nostre relazioni interpersonali, dove delle volte si creano dei dissidi o delle difficoltà di relazione perché io magari ho interpretato una cosa e tu ne hai interpretato un'altra. Quindi Sartre dice: l'essere per sé sostanzialmente nullifica, rende nullo il puro dato semplice. Grezzo, perché io di quella pietra grezza ne faccio una determinata cosa e tu ne fai un'altra, quindi crei un altro tipo di significato. E l'uomo è proprio condannato a essere libero e responsabile di se stesso e del mondo. È condannato. Questo è sempre questo esistenzialismo, cioè è obbligato sostanzialmente. Non può dire adesso a zero la coscienza. Perché la coscienza comunque ci fa prendere delle decisioni, anche delle volte un po' dolorose. No, dici, vabbè, io vivo distinti, forse è meglio, vivo come l'essere in sé, cioè quindi le cose del mondo, e così sono più tranquillo. La coscienza, alla fine, ci condanna ad essere responsabili di ciò che facciamo, di ciò che siamo e del mondo che ci circonda. Vediamo proprio un altro aspetto di questa condanna, perché lui dice proprio perché l'uomo è condannato ad essere libero e responsabile, nulla di ciò che succede è inumano, perché è scelto dall'uomo. La stessa guerra è scelta dall'uomo. Noi avremmo potuto scegliere un'altra strada, ma se abbiamo scelto quella, anche la singola persona che non si è, diciamo, non ha contrastato la nascita di una guerra, è responsabile. E quindi non possiamo dire che la guerra è inumana, che quella determinata situazione è inumana, perché l'abbiamo scelta noi. E vediamo le bellissime parole che lui dice. La guerra io la merito in primo luogo perché potevo sottrarmi ad essa col suicidio e la diserzione. Se non mi ci sono sottratto, io l'ho scelta. Forse solo per mollezza, per debolezza davanti all'opinione pubblica, perché preferisco certi valori a quelli del rifiuto stesso di far la guerra. Ma in ogni caso si tratta di una scelta. Quindi non c'è nulla di inumano, Sartre dice, ma c'è una scelta responsabile e libera da parte di ogni singolo cittadino, di ogni singola persona. E se c'è quella guerra e se c'è quella rivoluzione, vuol dire che anch'io, se non mi sono suicidato e non ho fatto una diserzione, vuol dire che anch'io sto scegliendo quella determinata cosa. Una cosa molto forte, no? Pensiamo però in che periodo è vissuto, quindi vedendo dei conflitti mondiali, delle situazioni veramente di atrocità incredibili. E vediamo appunto che l'uomo è libero, ma allo stesso tempo non è veramente libero, lo abbiamo detto prima. Cioè, lui che cosa fa? Lui sostanzialmente è libero di scegliere il senso dell'essere, ma non è libero di scegliere il suo essere, quello che abbiamo detto prima. Cioè, io nasco con una etichetta, come se un abbigliamento esce con un'etichetta. Quella è l'etichetta di quella maglietta, non può essere diversamente. Ma il modo in cui io uso quella maglietta lo posso scegliere. Quindi l'uomo non può scegliere l'etichetta di fabbrica da cui esce, da cui nasce, non può scegliere il suo essere, ma può scegliere il senso del suo essere, che senso dare a quell'essere, a quell'etichetta, a quella maglietta. Decido di usarla in questo modo, decido di fare certe scelte. Allora in quel caso lì scelgo il senso che do alla mia vita, al mio essere, ma non posso scegliere il mio essere, non posso scegliere con che etichetta esco. E dentro l'etichetta c'è magari una malattia, c'è magari una famiglia che non mi ha supportato particolarmente, c'è magari qualsiasi cosa. Nell'etichetta c'è scritto quello che siamo, il carattere che abbiamo. Quello non possiamo decidere il nostro DNA, diciamo. Ma possiamo decidere il senso della nostra vita, del nostro essere. E qua infatti lui parte proprio da questo concetto, pensiamo a questo esistenzialismo negativo, dove lui dice il concetto di nausea, cioè questa cosa, il fatto di non poter scegliere il mio essere mi porta ad una nausea, all'esperienza della nausea, cioè di questa impossibilità, questa limitatezza, questa incapacità di riuscire a scegliere l'essere. Infatti, a un certo punto Sartre dice che l'uomo cerca, desidera di essere Dio, perché Dio che cos'è? È sia l'in-sé, cioè le cose del mondo, ma anche il per sé, e soprattutto Dio può scegliere di essere, noi no. Noi siamo soltanto il per sé, ma non possiamo scegliere il nostro essere, quindi aneliamo l'essere Dio, vogliamo essere Dio. Però poi ci rendiamo conto che non possiamo esserlo. E quindi lì c'è il famoso scacco, lì c'è la famosa nausea, questa situazione in cui Sartre dice noi ci rendiamo conto di essere un Dio mancato, non riusciamo ad essere oltre, non riusciamo a poter scegliere di essere, quindi naufraghiamo, sentiamo la nausea, sentiamo di essere presi in scacco, perché non abbiamo questa vera libertà, siamo condannati ad essere liberi, ma dentro un nostro recinto. Mi viene in mente, per esempio, quegli animali che sono vivono dentro un recinto, magari anche abbastanza grande, ma non sono liberi del tutto, sono liberi dentro il recinto, ma il recinto ti chiude la prospettiva e l'uomo è così, l'uomo è libero dentro un recinto e quel recinto è dato dal fatto che non può scegliere di essere. Vediamo adesso la questione della critica della ragione dialettica del 1960. Lui a un certo punto ha questa propensione verso il pensiero marxista, perché dice che la filosofia è insuperabile, la filosofia è insuperabile nel nostro tempo, cioè dice che sostanzialmente il marxismo è proprio questo. E lui parla anche del concetto di alienazione che abbiamo già visto in Marx, perché dice che l'uomo è alienato su due fronti. È alienato perché è sottomesso, si sottomette alle cose del mondo. Vediamo per esempio adesso al consumismo. Noi diventiamo alienati, sottomessi rispetto ad un iPhone, ad un iPad, ai vestiti perché dobbiamo vestirci in un certo modo all'interno della nostra società, ai soldi, eccetera. Quindi l'uomo non usa le cose sottomettendole, ma è sottomesso e alienato delle cose stesse. Quindi in realtà il prigioniero e l'alienato è proprio l'uomo rispetto alle cose del mondo. Pensiamo per esempio ai soldi. E poi è anche alienato nei confronti dei rapporti con gli altri, di cui infatti lui dice: noi abbiamo due possibilità, la serie e il gruppo. La serie sono sostanzialmente i rapporti inautentici, quelli che magari ho quando vado al supermercato, quando vado dal dottore, c'è la fila dal dottore, scambio qualche parola, ma con quella che lui dice la pluralità di solitudini, cioè io sono sola, faccio due chiacchiere con il vicino durante la cassa, cioè quando sono in cassa al supermercato, ma in realtà è un'inautenticità della relazione, cioè una pluralità di solitudini, gente sola che si mette a chiacchierare, ma poi non si conosce, non si fa amicizia, non si ha un intento comune. Invece il gruppo è un'unità di intenti, io ho un intento che può sfociare appunto in una rivoluzione. Io ho un intento, creo un gruppo, faccio la rivoluzione, però attenzione, lui dice Sartre, dopo la rivoluzione dobbiamo tenere il gruppo unito, perché il problema dell'essere umano è che l'uomo è tendente ad entrare in conflitto con gli altri esseri umani, quindi dobbiamo trovare un modo per tenere unito il gruppo. E come facciamo? Ecco che da lì nascono tutte le modalità che sono il terrore, la disciplina ferrea, la forza, il dispotismo, l'arrivo di un leader carismatico che può essere un dittatore, eccetera, per tenere unito il gruppo. Quindi lui dice: sì, è vero, noi facciamo la rivoluzione, ma dopo la rivoluzione ci vogliono questi metodi per tenere unito il gruppo. Ed è quello che poi loro, autori dell'esistenzialismo, tra cui Sartre, hanno vissuto proprio nella Seconda Guerra Mondiale, no? Con questi ideali che poi sono sfociati in una guerra molto, molto sanguinosa. Allora, vediamo Marcel invece, che è stato un drammaturgo e un critico letterario del 1889-1973. Qui vi ho citato alcuni delle sue opere principali, ovviamente non sono tutti, però la cosa interessante per lui è che l'essere non è un problema, ma è un mistero. Un mistero è un problema che usurpa i propri dati, che li invade e perciò li supera come problema. Cioè l'uomo sostanzialmente vive questo, che poi riprende un po' quello che abbiamo visto con gli altri autori, vive questo essere come qualcosa che non raggiungerà mai, lo ricerca sempre ma non lo raggiunge mai. Cioè l'uomo riconosce che l'essere è un mistero attraverso che cosa? Attraverso l'amore e attraverso la fedeltà. E poi lui, proprio in Essere Avere del 1935, parla della distinzione tra essere e avere. Essere è proprio questo mistero che dura tutta la vita, che noi cerchiamo in continuazione nella nostra esistenza e lo cerchiamo consapevoli di questo, quindi con amore e con fedeltà. Vuol dire che noi lo cerchiamo sempre, siamo fedeli alla ricerca dell'essere. L'avere invece è il dominio, vedete anche qua, ripete Sartre, è il dominio delle cose sull'uomo, cioè anche Marcel dice, alla fine non è l'uomo come in passato che possedeva, che aveva sottomesso, subordinato le cose. Ma adesso, nell'epoca del consumismo, nell'epoca, adesso maggior ragione, lui è vissuto anche in un'epoca un po' diversa. Adesso con la digitalizzazione, la globalizzazione è ancora peggio, cioè l'avere è il dominio delle cose sull'uomo. Pensiamo al denaro, no? Alla ricerca spasmodica del denaro. E lui dice è proprio questo concetto di uomo subordinato. Infine arriviamo al nostro Nicola Bagnano, che è stato un italianissimo esponente dell'esistenzialismo. Tra l'altro, i libri da cui io mi baso per queste lezioni sono proprio di A. Bagnano e Fornero, quindi ve li suggerisco caldamente. Lui è stato un professore di storia e filosofia dell'Università di Torino e diciamo, ha fatto parte di questa branca, di questo aspetto dell'esistenzialismo un po' più positivo. Senso che guarda più verso la possibilità, invece l'esistenzialismo negativo, che è un po' quello che abbiamo visto prima con Sartre, eccetera, ha questo concetto un po' dell'impossibilità, della grande limitatezza dell'essere umano, oppure l'esistenzialismo potenziale, che è quello più tipico teologico o spirituale. Diciamo che i tre aspetti interessanti di A. Bagnano sono la polemica antiromantica, la riflessione sulla scienza e la filosofia come tentativo di esplorare con occhio umano il mondo umano. Nel senso che lui si è allontanato dal mondo un po' della scienza e dell'antiromanticismo, lui dice la cosa importante è non ricercare, come hanno fatto l'idealismo, il positivismo, un sapere assoluto, quindi cercando una filosofia della necessità, ma cercando invece una filosofia della possibilità, un po' come avevano fatto Kant, Kierkegaard, eccetera. E la filosofia è proprio il tentativo di esplorare con occhio umano il mondo umano, quindi è proprio un'esplorazione la filosofia, è bellissima. E vi cito proprio questa frase che lui ha scritto: la prospettiva aperta da una possibilità non è né la realizzazione infallibile né l'impossibilità radicale, ma piuttosto una ricerca diretta a stabilire i limiti e le condizioni della possibilità stessa e quindi il grado di garanzia relativa o parziale che essa può esprimere, può offrire. Quindi sostanzialmente questo l'esistenzialismo positivo è proprio legato al fatto che c'è una possibilità, l'uomo può essere e la filosofia può aiutare proprio a comprendere, ad esplorare il mondo umano e quindi è una disciplina meravigliosa proprio per questo motivo. Benissimo, io vi aspetto nella prossima puntata per scoprire altri filosofi insieme.